Stop.
Precedenza a chi pensa.
Conduce Federico Piana.
Ed eccoci, ci sono, grazie a Massimiliano D'Angelo e Andrea De Angelis che stanno gestendo la parte tecnica. Segnate il numero verde 800-208-802, poi gli sms 735-1243-317. Andiamoci parte, parleremo dell'estate perché ci sono cose davvero interessanti, soprattutto che riguardano i lavoratori. Sapete che siamo stacanovisti? Beh, ve lo dico fra poco, dai!
Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare con un cacciavite in mano a miracoli. Ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire. Certamente non volare, ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare. Del mio amico con le mani sporche d'olio capirebbe molto meglio, meglio certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro soffiandoci un po', scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. Viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare.
E va sicuro che molti italiani non viaggiano proprio, perché pensate che gli italiani sono primi in Europa per giorni di vacanza lasciati sul piano ferie, secondi solo ai giapponesi che lasciano sul piano ferie 7 giorni e mezzo. Una ricerca molto importante che voglio commentare con Maurizio Petriccioli, segretario confederale della CISL. Salve, buon pomeriggio Petriccioli.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Come si possono commentare questi dati che risultano da una ricerca recente, no?
Tanto prima di tutto vorrei commentare il fatto che si misura la responsabilità e la operosità degli italiani solamente guardando al fatto se viaggiano o a quanti giorni utilizzano sul piano ferie. Credo che questo andrebbe contestualizzato più correttamente rispetto al periodo che stiamo vivendo, un periodo di grave crisi e un periodo nel quale la crisi ha comportato una diminuzione del reddito per i lavoratori. Credo che questa cosa influisca non poco.
Certamente, Petriccioli. Quindi lei dice è la crisi che ci ha spinto un po' ad essere stacanovisti, no?
Beh, è la crisi che ci ha spinto sicuramente a metterci in una condizione di maggiore responsabilità rispetto a quello che è il lavoro possibile all'interno delle imprese. Molti lavoratori mi raccontano nelle assemblee che ovviamente sono costretti a seguire il mercato e i picchi di mercato che le aziende hanno, quindi in qualche maniera le ferie vengono fatte slittare, perché anche solo potersi portare dietro le ferie quando all'orizzonte si hanno casse integrazioni e mobilità significa avere una certezza di reddito più alto di quello che viene corrisposto oggi con le casse integrazioni. Quindi non so quanto sia giusto dire che si è più responsabili o più stacanovisti se si usano meno ferie. Le ferie sono un diritto, c'è un diritto a un compenso dopo un anno di lavoro per avere un riposo nel che possa essere ricarica psicofisica di una persona. Il non utilizzarlo non so quanto lo possiamo vedere in positivo, credo che in realtà sia un atteggiamento, un comportamento molto più legato al problema della crisi.
Assolutamente sì, e sono i giovani più colpiti, perché questa ricerca, Petriccioli, dice che i giovani tra i 25 e i 34 anni sono quelli che sono costretti alle maggiori rinunce.
Ecco, vede, però anche questo dato in parte conferma il mio ragionamento, perché
certo,
quella fascia di età a cui lei faceva riferimento, dal 24 a 35 anni...
Sono i precari, no, Petriccioli?
Esattamente, esattamente, sono i precari, sono le persone che hanno meno diritti, che hanno part-time o che hanno co-co-pro, che hanno contratti flessibili, che sono più direttamente coinvolti nell'organizzazione del lavoro, che segue le opportunità di lavoro. Allora non so fino a che punto possiamo dire ci sia una scelta compiuta, individuale dalla persona, o quanto invece tutto questo non sia la necessità che spinge un cambiamento del comportamento. Io l'attribuirei più a questo, ecco.
Certamente, vorrei... ci sono dei dati che vanno in questa direzione, caro Petriccioli, perché la stessa ricerca dice che il 28% degli italiani dichiara di lavorare più di 40 ore, e quindi vuol dire che questo è un dato fondamentale in periodo di crisi, no?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Purtroppo la gente è ferita all'interno di questa crisi, è ferita fisicamente, le persone perdono il lavoro, sono in cassa integrazione, vivono il disagio di avere una riduzione del reddito molto alta che spesso non gli comporta nemmeno più la possibilità di poter corrispondere agli impegni che hanno preso nei confronti delle banche, nei confronti della famiglia, e quindi è ovvio che in questa situazione il lavoro diventa una fonte di reddito importantissima, e da lì parte la disponibilità a seguire rischi, a seguire ritmi di lavoro che comportano uno sfruttamento maggiore nelle ore, nei ritmi di produzione. Credo che questa ricerca da un lato ci dia superficialmente un dato che riguarda il viaggiare e il turismo, ma dall'altro ci dice invece come le persone nella crisi cercano di capitalizzare tutto il possibile per potersi scaricare di dosso questo senso di incertezza, e credo che siamo di fronte a una patologia e non a una scelta delle singole persone.
Petriccioli, lei ha parlato di responsabilità, un bel termine che a Pomigliano in questo momento di crisi si è visto, no? Nonostante che molti parlino appunto di una rottura tra sindacati, eccetera, però quello che è interessante è che lì c'è stata la responsabilità degli operai.
Ma senta, proprio in queste ore si sentono dire delle cose che davvero mi lasciano personalmente stupefatto. Proprio in una trasmissione di poche ore fa sentivo persone che dicevano meglio perdere il lavoro che i diritti. ma forse ci si dimentica che il lavoro è il primo diritto, forse ci si dimentica che il sindacato nelle stagioni degli anni 70-80 sul lavoro ha costruito tutti i diritti di cittadinanza. Io penso che da Pomigliano noi abbiamo avuto una lezione importantissima, e cioè abbiamo avuto un segnale dove la maggior parte dei lavoratori ha perfettamente capito come il problema in questo caso non era Pomigliano, non era la flessibilità del lavoro, era rispondere in termini di coesione sociale, di bene complessivo, e dire sì o no agli investimenti di un'azienda che nel prossimo anno farà 700 milioni di investimenti e nei prossimi 5 anni svariati miliardi di investimenti che tutto sommato fanno crescere il paese. Allora io saluterei in maniera molto positiva quanto è avvenuto a Pomigliano. Lavoratori che vogliono partecipare alla vita della loro impresa, che si assumono una responsabilità per la costruzione di un bene più complessivo che è il bene del paese, credo che vadano ringraziati per la scelta che hanno compiuto.
Certamente, grazie allora Maurizio Petriccioli, segretario confederale della CISL, grazie molto e buon pomeriggio ancora.
Grazie.
E noi andiamo a parlare ancora di estate, perché c'è un ospite, un intruso che la sera ci dà proprio fastidio. Quest'anno sono aumentati, eh? Alzi la mano chi ama le zanzare. Non vedo nessuno, perché sono insetti fastidiosissimi che ci rovinano proprio le vacanze. E quest'anno a luglio partirà il tormentone estivo perché sono state ritardate appunto le presenze di questi insetti. Do il benvenuto a Vincenzo Girolami, che è professore ordinario di entomologia agraria nella facoltà di agraria dell'Università di Padova. Salve Girolami, professore, benvenuto.
Buongiorno a lei.
Senta professore, è vero che a luglio partirà questo tormentone davvero particolare perché è stata ritardata la presenza di questi insetti?
Leggermente ritardata, direi che non partirà, ma che è già bello in atto, insomma, almeno qui a Padova si muore già, insomma, punti, insomma. Sì, sì, ce n'è parecchie.
Ma sono aumentati o no, professore, in questo anno rispetto al passato?
Ma direi che sono uno standard simile all'anno scorso e a 2 anni fa. Adesso bisogna vedere, le zanzare notturne effettivamente non sono un granché, sa, io ho una percezione locale, adesso non posso generalizzare, però direi che con tutti gli acquazzoni che hanno ripulito bene tombini vari, cittadini, c'è stato un basso attacco, adesso la zanzara tigre è partita bene, insomma, quindi direi che siamo in una situazione normale, ecco, dopo una stagione un po' anormale.
Senta professore, come ci si può difendere per evitare che proliferino queste zanzare, questi insetti?
Ma sa, il proliferare è legato per i corsi d'acqua, tenerli puliti e lasciando in vita il pesce. Per definizione, dove ci sono pesci non ci sono zanzare. Attenti però che nelle rive anche dei laghetti o dei fiumi, i canneti densi non permettono l'entrata ai pesci anche di piccola mole, quindi le zanzare sui bordi la fanno franca e possono sopravvivere, ma altrimenti uno specchio d'acqua dove c'è del pesce automaticamente non ha zanzare. Ovviamente non si possono eliminare i piccoli specchi d'acqua, c'è qualche trucchetto, non so, il pesce rosso nella fontana serve, serve come, però per quella fontana è in quel posto molto limitato, quindi come spazio. Poi tenere puliti i tombini, disinfestati eccetera, e lì effettivamente con gli impianti moderni di tombini sifonati che hanno sempre acqua nel fondo, bisogna rivolgersi alla disinfestazione comunale o comunque di un ente che operi sul territorio, oggi non si sa più a chi tocchi, insomma, però si deve intervenire a livello pubblico. In privato si può tenere puliti sotto vaso, beveratoi per cani, per la zanzara tigre, stare attenti a eliminare pozze d'acqua temporanee, eccetera, si possono eliminare con un po' di buona volontà, però con risultati modesti.
Molto scarsi, professore, perché queste zanzare, mi corregga se sbaglio, sono zanzare che sono attratte da ciò che emette il nostro sudore di volatile, no? Corretto.
Sì, anche, ma anche dalla semplice anidride carbonica, dalla stessa emissione di infrarossi, cioè sono molto brave a trovarci, quelle di notte, quando magari dormiamo, la zanzara tigre si basa un po' sul movimento, però poi lei è attratta da odori vari, che sono per lo più ignoti, insomma, alla scienza, e fanno sì che oltre a un'attrazione generica nota vi sia un'attrazione specifica, per esempio alcuni vengono punti, alcuni no, mica si sa perché, comunque
molti dicevano, professore, che a queste zanzare che pungono magari alcune persone e altre no, piace un certo tipo di sangue dolce o amaro, ma questa è una diceria, no?
Beh sì, certo, non è la cattiveria personale che può salvare dalle zanzare o la bontà individuale o che sia un problema di coscienza, certamente no, è un problema di odore della pelle, molto complesso comunque.
Senta professore, dobbiamo temere solo le zanzare oppure qualche altro insetto d'estate?
Ma sa, le zanzare sono le più fastidiose, insomma, sono quelle perché ci aggrediscono loro in quanto cercano il sangue degli animali per poi trasformarlo nelle loro uova e riprodursi, ma certo ci sono problemi anche con le vespe, restano sempre alla base gli scarafaggi che operano tutto l'anno, le formiche che poi d'estate aggrediscono un po', però sono in realtà occasionali, loro non aggrediscono l'uomo, non lo cercano o cercano più i posti per abitare assieme all'uomo sfruttando le briciole come le formiche o le blatte, o occasionalmente aggrediscono l'uomo per difendersi, api e vespe, insomma, ma non hanno cattiverie specifiche. La zanzara è più perfida.
Professore, molte città hanno ideato praticamente un piano che prevede l'utilizzo dei pipistrelli. Può funzionare secondo lei? Roma è una di queste città,
Ma guardi, Allora, i pipistrelli sono bestiole orrende per taluni, molto simpatiche per me, e vanno aiutati, sono stati decimati di fatto dalla mancanza di alberi cavi in cui nidificare. Oggi l'albero un po' malmesso viene eliminato per paura che cada sulle macchine, quindi le città di fatto sono prive, salvo i grandi parchi, di alberi vecchi, quindi non hanno habitat in cui riprodursi. Pertanto queste attività sono simpatiche, però che questo diminuisca le zanzare, soprattutto la zanzara tigre che vola di giorno, no.
Ma sono ghiotti o no i pipistrelli, professore,
ma,
di zanzare?
Utili sì, dopo bisogna vedere qual è la spesa rispetto a una disinfestazione che è molto più banale, anche molto meno gratificante da un punto di vista d'immagine. Però alla fine il mezzo chimico è sempre il mezzo sovrano, se usato bene e se usato al minimo necessario.
Certo, va bene, grazie a Vincenzo Girolami, professore ordinario di entomologia agraria nella facoltà di agraria all'Università di Padova. Professore, grazie molte.
Prego, arrivederci.
Che ti prendono così e ci fanno ragionare sul percorso della vita, sulla nostra storia infinita. Occhi che sanno cercare anche quello che non c'è, e ci fanno confessare tutto quello che vorremmo avere. Tutto quello che vorremmo avere.
Io sono Federico Piana e questo è Stop, il numero verde 800-208-802 e poi gli sms 335-1243-317. In estate molte persone proteggono la propria pelle ma tralasciano una parte importante del proprio corpo, gli occhi. Vero professor Loperfido? Francesco Loperfido della Commissione Difesa Vista. Buongiorno, voi avete lanciato una campagna molto imponente su questo. Dite non dimenticate in estate gli occhi.
Assolutamente sì. Diciamo che questa campagna è estesa non solo agli utenti della città ma del mare e della montagna. E questa diversificazione, questa diversificare, è dovuta al fatto che le esigenze in montagna, al mare o in città sono completamente diverse. Quindi mai come ora l'occhiale da sole deve essere mirato all'uso che se ne vuole fare. Non è più l'occhiale generico. Uno che va in montagna ha bisogno di una protezione contro l'ultravioletto al 100%. E in più non dimentichiamo che un'altra realtà nascosta è la luce blu, che è una luce tra l'ultravioletto e il visibile, che molto spesso crea dei danni non solo alla cornea e al cristallino, ma anche negli anni anche alla retina.
Quindi, dottore, ricapitolando, facciamo qualche esempio. Al mare, in montagna, in città, quali sono gli occhiali tipo che vanno utilizzati?
In montagna, lenti, nel caso più estremo, anche alla melanina, che hanno una capacità di abbattere l'ultravioletto del 90%, oltre ad abbattere la luce blu. Quindi lenti che hanno una specifica
e la specifica deve essere riportata sull'occhiale, quindi su un certificato che accompagna l'occhiale. Questo ci fa capire come l'occhiale di bancarella non assolve a tutti i compiti e questo porta molto spesso a usare un occhiale sbagliato, indipendentemente che sia di alta qualità o meno, occhiale sbagliato per le esigenze che si vogliono. Chi va in Egitto, dove il sole è cocente e il riflesso della sabbia è imponente, vanno usate delle lenti che abbiano una copertura antiriflesso, in alcuni casi che sia anche una lente polarizzata.
Professore, è molto importante ricordare che gli occhiali non sono solamente moda. Gli italiani prendono gli occhiali da sole per moda, invece bisogna dire che hanno un'utilità importantissima, soprattutto in estate, no?
Questo sicuramente, ma allarghiamo la fascia non solo all'utente adulto, ma fondamentalmente all'utente bambino. Spesso si tralascia nel bambino l'occhiale di qualità, si dà un occhiale piuttosto casuale e soprattutto non dimentichiamoci che il bambino rispetto all'adulto è sulla spiaggia e in mare dalle 8 di mattina fino a mezzogiorno. E allora fino a quando un bambino ha un anno va benissimo una visierina che lo copre in maniera indiretta sia il capo che gli occhi, e da 2 anni e mezzo in poi abituarsi a un occhiale da sole.
Quali sono i rischi che si corrono se si tralasciano queste semplici norme di tutela degli occhi, dottore?
Il primo danno più diretto è quello delle cheratiti, soprattutto in montagna ci sono delle cheratiti attiniche, quindi una cornea che tende a disidratarsi, e a questa situazione si accompagna un dolore imponente, perché la cornea non ha vasi, ma è ricca di terminazioni nervose. E in più l'altro danno negli anni è la cataratta, cioè l'opacità del cristallino.
E uno se ne accorge dopo di questa cataratta, no, dottore?
Ah, sì, sicuramente, perché non subito. È un accumulo nel tempo. Mentre le cheratiti sono anche immediate, e non solo quando c'è il sole, ma anche con la neve. La neve riflette circa un 70% dell'ultravioletto. Quindi in presenza di neve e di cielo assolato, come si vuol dire, l'occhiale da sole è fondamentale.
Molti si staranno domandando, dottore, ma in che modo noi possiamo ricevere consigli, dove possiamo comprare questi occhiali e soprattutto qual è l'interlocutore giusto per non sbagliare?
Ma l'interlocutore giusto, come abbiamo sempre detto, con la Commissione di Difesa Vista, è chiaramente quando il problema non solo riguarda l'occhio come occhiali da sole, ma anche come occhiali da vista che sia da sole, può essere l'oculista o in maniera più diretta l'ottico, il quale certificherà un occhiale che gli viene dato a secondo le esigenze che il cliente chiede. E chiaramente l'ultima cosa da non sottovalutare sono gli occhiali anche fotocromatici, cioè quelli che cambiano colore a secondo l'esigenza dell'ultravioletto.
Sono utili questi, dottore, no?
Sono utilissimi, soprattutto anche nella terza età e nel sole di città, perché comunque rispondono alle esigenze e a un range piuttosto ampio. L'ultima cosa da sottolineare è che noi crediamo che il sole sia diretto e dia fastidio quando vediamo il sole pieno, ma quando il sole traspare dietro le nuvole è ancora peggio, perché l'irraggiamento attraverso le nuvole diventa un irraggiamento molto più fastidioso e molto più volubile. Quindi questo crea dei danni non indifferenti, anche se non ce ne accorgiamo.
Allora attenzione cari amici, grazie a Francesco Loperfido della Commissione Difesa Vista, grazie molto dottore, e naturalmente alla prossima, perché torneremo su questo argomento. Non bisogna stancarsi mai di dire agli italiani che la vista va difesa, va bene?
Benissimo, grazie anche a lei e saluto anche tutti gli ascoltatori.
E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte, ma non è vero ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi ragazzo e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Opri l'amore ragazzo,
ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna ragazzo, sogna non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Sogna ragazzo, sogna quando cade il vento ma non è finita, quando muore per la stessa vita che sognavi tu. Sogna ragazzo, sogna non cambiare un verso della tua canzone, non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu. Lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo convinto ancora di vederlo fiorire. Sogna ragazza, sogna quando lei si volta, quando lei non torna, quando il solo passo che fermava il cuore non lo senti più. Sogna ragazzo, sogna, passeranno i giorni, passerà l'amore, passeranno le notti, finirà il dolore, sarai sempre tu. Sogna ragazzo, sogna, piccolo ragazzo, nella mia memoria, tante volte tanti dentro questa storia, non vi canto più. Sogna ragazzo, sogna, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un bel quella poesia, puoi finirla tu.
E l'estate non porta solo serenità, pace, gioia e amore, ma anche purtroppo la morte. Pensate che in Niger 400.000 bambini, ho detto bene, 400.000 bambini rischiano la vita, rischiano di morire. Per questo bisogna, dobbiamo tutti mobilitarci. Do il benvenuto a Francesco Aureli di Save the Children. Salve Aureli, benvenuto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
400.000 bambini, no, che chiedono aiuto, che chiedono che cosa, Aureli, in Niger?
Chiedono nutrizione. Chiedono nutrizione, è una, diciamo, emergenza che viene da una carestia, che viene anche dalla crisi alimentare che è partita già nel 2008, è un'emergenza che viene dalla siccità di quest'anno, è un'emergenza che purtroppo era annunciata.
Però è stata dimenticata, Aureli, diciamolo, perché nessuno se ne occupa, no?
Non se ne occupa nessuno, come purtroppo non se ne occupa nessuno in tante altre parti del mondo. L'Africa subsahariana, in questo, a livello di necessità di nutrizione, di fame, di interventi che possano anche sostenere, diciamo, la sicurezza alimentare nel lungo periodo, purtroppo non vengono sostenuti e non vengono presi in considerazione nel modo giusto, né dai paesi in via di sviluppo che ne sono, diciamo, vittima, né quindi dai governi, dai nazionali, né dai paesi produttori, dalle comunità nazionali che dovrebbero allocare le giuste, soprattutto per i giusti interventi più efficaci.
Voi chiedete al G8 una cosa precisa, no? Al G8 che si riunisce spesso, anche adesso, chiedete una cosa precisa, quale, Aureli?
Ma noi chiediamo di aumentare le risorse, di raddoppiarle e di intervenire per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio 4 e 5. L'obiettivo di sviluppo del millennio numero 4 è quello di ridurre la mortalità infantile entro il 2015 di 2/3 l'obiettivo di sviluppo del millennio numero 5 è quello di ridurre la mortalità materna, che è strettamente connessa alla mortalità infantile, di 3/4 entro il 2015, questo dai numeri del 1990. Il summit del 2000 dei paesi delle Nazioni Unite, con 184 paesi che l'hanno firmato, hanno stabilito gli 8 obiettivi di sviluppo del millennio, e questi due, il 4 e il 5, sono quelli che sono più indietro di tutti.
Per il Niger però si chiedono 4 miliardi di dollari più o meno, no? Questa è la cifra che serve per salvarli.
No, in realtà i 4 miliardi di dollari sono per ridurre quegli 8 milioni di bambini che muoiono ogni anno nel mondo, soprattutto in Africa subsahariana e in Asia medio orientale, con interventi che possano prevenire anche la riduzione di quelli che sono i rischi di emergenze che si rivelano e che si ripetono, diciamo, periodicamente ogni anno, che sono annunciati.
Però, e in Niger quanto serve, per capire, Aureli, in Niger, per salvare adesso questi 400.000 bambini, che è l'emergenza più eclatante, no?
L'emergenza più eclatante, queste sono stime che devono essere fatte dal World Food Program, che interviene per le emergenze, che coordina un pochino anche tutte le attività delle varie organizzazioni non governative, l'Agenzia delle Nazioni Unite, e che sta facendo in questi giorni. Parliamo sicuramente di centinaia di milioni di dollari per l'intervento e per prevenire la morte immediata, con micronutrienti e con attività che possano mettere in salvo e al riparo i 500.000 dispersi, internally displaced people vengono chiamati, e i più di 200.000 bambini che sono già proprio a rischio di morte. Parliamo di 400.000 bambini che andranno incontro alla morte nei prossimi mesi per questa carestia, e certamente parliamo di centinaia di milioni di dollari. Devo dire che il G8 ha annunciato, con un'iniziativa che è stata sollecitata dal primo ministro canadese proprio ieri sera, una iniziativa di rafforzamento per i prossimi 5 anni fino al 2015 di tutte le attività e gli interventi per prevenire la mortalità infantile nel lungo termine, prendendo in considerazione anche la riduzione dei rischi che possono venire da emergenze di questo tipo.
Che poi, Aureli, per salvare questi bambini, diciamolo ancora a voce alta, serve davvero poco, perché sono malattie, ad esempio, molto banali, diarrea, no? Cose, coliti, cose insomma abbastanza piccole.
Sono malattie banali, sono malattie che, se si verificassero qui nei paesi occidentali, sarebbero degli scandali veri e propri. Noi pensiamo solamente che per la SARS, che metteva a rischio poche centinaia di migliaia di vite, che poi neanche si sono verificate, sono stati investiti 30 miliardi di dollari.
Esattamente.
Noi chiediamo 4 miliardi di dollari l'anno per prevenire 8 milioni di bambini che muoiono ogni anno per cause che, come diceva lei, sono banali. Parliamo del 19% di queste morti che avvengono per polmonite. Basterebbe un coinvolgimento comunitario nelle aree rurali dove si verifica la maggior parte di queste morti, e così l'insegnamento di procedure basi a livello sanitario. E parliamo, non so, dell'utilizzo di un termometro da parte del Community Health Unit, quindi non parliamo di grossi ospedali, parliamo della somministrazione dell'amoxicillina per 3 giorni, che potrebbe appunto prevenire le morti da polmonite, parliamo della diffusione di zanzariere per prevenire la malaria, che ne uccide altrettanti, e la somministrazione di antimalarici che costano pochi centesimi per un minimo di 3 giorni. La polmonite, la malaria, la diarrea sono tutte malattie che sono facilmente prevenibili, e questo è quello su cui noi vogliamo puntare di più, e lo chiediamo all'Italia, lo chiediamo agli altri paesi del G8, ma ai paesi occidentali in generale: puntare su interventi che sono semplici ed efficaci, possono essere prevenute, possono essere curate queste morti. Si può fare, bastano pochi soldi, pochi fondi, e soprattutto direzionati verso interventi che sono semplici.
E dobbiamo fare qualcosa anche noi, no, Aureli? Non dobbiamo lasciare tutto l'intervento ai governi, al G8, dobbiamo fare qualcosa anche noi, società civile. Questo è giusto, secondo lei?
Assolutamente. Io credo che uno dei più grandi problemi, soprattutto qui in Italia, è quello del coinvolgimento, della sensibilizzazione dell'opinione pubblica per conoscere questi problemi, per rendersi conto che questi problemi sono facilmente risolvibili, per rendersi conto anche che non c'è la giusta attenzione, che si guardano altre diciamo priorità, che non dovrebbero essere delle priorità se guardiamo la globalizzazione, al mondo e agli esseri umani come parte di tutti noi. Chiaramente la cultura influisce anche la cultura politica, la società civile, quindi ha una responsabilità, dovrebbe veramente coinvolgere l'opinione pubblica, far conoscere e fare pressione sui governi, perché spesso i nostri politici non sanno neanche di che cosa stiamo parlando. è una cultura che è molto diversa da quella di tanti altri paesi, vediamo i paesi scandinavi, vediamo i paesi anglosassoni, dove comunque l'attenzione per queste tematiche è certamente più, non se non più forte, comunque più conosciuta, sappiamo di che cosa stiamo parlando, abbiamo delle responsabilità, sono pienamente d'accordo su questo.
E allora diamoci da fare per salvare al più presto questi 400.000 bambini in Niger, va bene? Grazie a Francesco Aureli di Save the Children, buon pomeriggio.
Grazie
Aureli ancora.
Grazie a voi, arrivederci.
C'è un cagnolino, se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, e proprio quando piove i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po', perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia. Oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po', perché non so più fare oh, non so più andare sull'altalena di un fil di lana, non so più fare una collana. Finché i cretini fanno, finché i cretini fanno boh, tutto resta uguale. Ma se i bambini fanno oh, 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 basta la vocale, io mi vergogno un po'. Invece i grandi fanno no, io chiedo asilo, io chiedo asilo. Come leoni, io voglio andare a gattoni. Cos'è l'amore? È tutto un fumetto di strane parole che io non ho letto. Voglio tornare a fare oh, voglio tornare a fare ore oh, oh, perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Presento el pasado, no me puedo.
amor que se nos va es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Ed è finita anche questa puntata di Stop. Federico Piana vi ringrazia per averlo seguito fino alle 16, manca davvero poco, poi gli sms 335 12 43 317, il sito internet sempre attivo, sempre aggiornato, non dimenticatelo mai, www.105live.radiovaticana.org. c'è anche la possibilità di cliccare e naturalmente vedere tutto quello che facciamo durante tutta la giornata e la settimana. Noi, come detto, ci sentiamo sabato e domenica prossima. Grazie.